Geronimo.
Ho voluto prendere il mio fucile, ma gli islamisti l'hanno lontani. J'ai été dans un état de fureur, de rage, en me disant...
Sono stato in una condizione di furore, di rabbia. Mi domandavo, ma saranno sempre così stupidi? Gli islamisti hanno distrutto a Palmira solo i templi e le statue degli idoli all'ingresso della città. Hanno voluto distruggere in fondo il culto europeo dei falsi dei e da un punto di vista più generale conoscevano il rispetto, l'ammirazione che gli europei, che gli occidentali e anche i cinesi hanno per i monumenti del passato. Loro non hanno questo rispetto. La loro storia comincia con Maometto. Non c'è nulla da rispettare dunque, secondo loro, ma erano a conoscenza di ciò che i tedeschi chiamano il culto moderno dei monumenti storici. Sapevano che noi abbiamo una sorta di culto che era facile definire idolatra, ma i monumenti del passato hanno un valore intrinseco. Oppure volevano farci soffrire, opporsi a noi. E perché volevano fare questo? Sto per dare una spiegazione che non è una spiegazione di alta politica, ma molto coerente. Sono gelosi.
E perché vogliono tellement s'opposer a noi? Je vais donner la raison qui n'est pas une raison de haute politique, mais qui est beaucoup plus vraie. Ils sont jaloux. La gelosia, l'invidia.
Paul Venn, classe 1930, è uno dei massimi esperti di storia e civiltà dell'antichità. Professore ordinario di storia romana al Collège de France, dove ha insegnato per quasi 25 anni, è membro dell'École française de Rome. Le rovine di Palmira hanno segnato la sua vita di studioso. Un saluto da Alessandro Bertellotti. Paul Venn firma il libro Palmira, storia di un tesoro in pericolo, pubblicato da Garzanti nell'agosto 2016. Nelle pagine non sono dimenticati stupore e sbigottimento per la distruzione di quei reperti da parte dei miliziani del sedicente Stato Islamico. All'archeologo Khaled al-Assad, per 40 anni direttore generale delle antichità di Palmira, assassinato dall'ISIS, è dedicato questo piccolo e intenso volume che racconta l'ascesa di una città dai contorni leggendari e di una bellezza quasi impossibile da descrivere. Con Paul Venn ripercorreremo quella storia, ricordando anche la data decisiva, il 272 d.C., quando la regina Zenobia proverà senza riuscirci a imporre il proprio comando su tutto l'impero romano. Paul Venn vive a Bédouin, ai piedi del Mont Ventoux, nel Vaucluse, tra vigneti e ulivi, e su un territorio nel quale i segni lasciati dalla presenza romana sono ancora vivi e utilizzati, come le arene di Arles e Nîmes o i teatri romani di Orange e Lione. Con Paul Venn proveremo anche a tornare indietro nel tempo, a percorrere le strade e a entrare negli edifici di Palmira.
Quando ero un giovanotto, avevo 15 anni, ho trovato in Francia un piccolo libro molto scientifico su Palmira. Ho letto questo libro e dall'età di 15 anni Palmira è per me un ricordo di giovinezza. Mais beaucoup d'enfants ont jeunes une passion.
Ma molti ragazzi da giovani hanno una passione per gli scacchi, ad esempio, E poi da adulti diventano, che so, degli sportivi o esperti di qualcosa, ma c'è la stessa predisposizione. Possiamo dire lo stesso dei pianisti che cominciano da bambini. Ci sono delle passioni di gioventù che in seguito diventano una ragione di vita.
Perché arte e storia sono nemiche del terrorismo? Al di là dell'invidia, al di là della gelosia, l'impressione è che attaccando Palmira si sia voluto attaccare molto di più di una semplice città venerata dall'Occidente.
Il culto occidentale dei monumenti del passato è una passione. C'est une passion que non pas.
È una passione che essi non hanno. Ed hanno così voluto ferirci in un punto che sapevano essere sensibile per noi. Attaccando i monumenti di Palmira con il pretesto di distruggere i templi degli idoli, attaccavano in realtà qualcosa che sapevano starci molto a cuore, ovvero il rispetto e il culto per i monumenti del passato. Attaccavano una delle nostre passioni.
Ils attaquaient une de nos passions.
Come mai, secondo lei, la comunità internazionale non è stata in grado di difendere e tutelare quella realtà?
Sarebbe una guerra mondiale e non so come fare, ricolonizzare tutto questo, dominare, come posso fare, sono così. Ma soltanto i fanatici. In Algeria, per esempio...
In Algeria, per esempio, non ci sono distruzioni di questo tipo.
E lei ha definito lo storico come una guida turistica del tempo. Ci porta a Palmira, facciamo un salto indietro di una ventina di secoli e camminiamo per le strade di Palmira. Cosa vediamo?
Peut-être pas de remparts. Des remparts il n'y en aura qu'au IIIe siècle.
Forse non ci sono i bastioni. Saranno costruiti nel III secolo, perché è in questo periodo che se ne trovano ovunque in tutto l'impero romano. Dunque nessuna fortificazione, ma ci sono quartieri popolari, poveri, con case molto affollate, quartieri ricchi, con belle case. Alcune assomigliavano molto alle costruzioni di Pompei, sono case di architettura greco-romana. Ci sono poi altre case delle quali solo metà dell'edificio è accessibile a tutti. È il quartiere delle donne. Questa separazione donne-uomini non si trova in tutte le abitazioni. Ci sono i due tipi di accessibilità, dunque case povere, case ricche, strade non definite in modo geometrico perché la città è cresciuta anno dopo anno. Ci sono due grandi templi, circondati da cortili immensi.
Rue pas trop géométrique, parce que ça s'est entassé au fil des années. Deux grands temples entourés d'immenses cours, cortili. Come lo sono oggi d'ailleurs le moschee?
Come sono oggi del resto realizzate le moschee? Due grandi templi, quello dedicato al dio del posto, Bel, la divinità locale, e quello di Belshamin, un dio minore. Questi due templi sono stati distrutti poco tempo fa dagli islamisti. Inoltre ci sono delle porte monumentali, addirittura prima della realizzazione delle fortificazioni, ed è probabilmente attorno a queste costruzioni che la vita della città si svolgeva e non nelle piazze. Infine c'era una lunghissima strada a colonne. Era davvero molto lunga, splendida. Da entrambe le parti si trovavano negozi. Ora questi edifici sono scomparsi, sono rimaste le colonne. Questa strada monumentale era qualcosa di splendido in tutto l'Oriente. Questa tradizione cominciò nella grande città di Antiochia, che era, insieme con Alessandria e Roma, una delle più grandi città nel mondo romano. Questa strada immensa era utilizzata per passeggiare e come luogo dove si effettuavano gli acquisti. Ciò che rimane è questo gigantesco colonnato.
Serve di promenade e di luoghi dove andare a fare i suoi acquisti. E ce qui resta è questa gigantesca allée de colonne.
Camminando lungo questa strada, noi vestiti... lungo le botteghe, noi vestiti con abiti occidentali saremmo stati notati. Chi percorreva?
Tutto si mischiava. L'Oriente, l'Occidente greco-romano, tutto questo si mischiava. Ma tuttavia, la città era orientale.
Perché si andava a Palmira allora?
il commercio. Palmira era, come Venezia, il centro del commercio fra Oriente e Occidente.
Quali erano le realtà che Palmira collegava? Perché si passava da Palmira?
Dalla Cina, dall'Asia centrale, da tutto il vicino e Medio Oriente e da tutta l'Asia arrivavano diversi prodotti, ma soprattutto
la seta, la soie e le épices.
La seta e le spezie. Dunque queste mercanzie erano trasportate con carovane che dalla Cina attraversavano tutto il continente fino al fiume Eufrate, oppure con imbarcazioni che attraversavano lo stretto di Malacca, l'India, e poi arrivavano allo stesso punto. Queste merci arrivavano ad esempio in Mesopotamia e le carovane che arrivavano da Palmira in centinaia e ne costituivano la ricchezza andavano in cerca di queste ricchezze dell'Asia sull'Eufrate, pagavano i dazi doganali romani, le portavano a Palmira dove venivano vendute agli esportatori dell'area dei porti del Mediterraneo. Palmira era dunque il punto di ingresso dell'impero romano per le spezie, la seta e tutti i prodotti dell'estremo oriente. Sono stati ritrovati alcuni scampoli di seta cinese nelle tombe di Palmira.
E tutte le cose dell'estremo oriente. On a trouvé des morceaux de soie chinoise, seta cinese, dans les tombes de Palmira.
Lei ha definito Palmira, utilizzando un termine inglese, patchwork, è un misto di tutto. E questa
Ma la città non era orientale, parlava aramaico come Gesù Cristo, ma si conosceva la lingua internazionale del tempo, che non era il latino ma il greco.
La definita un patchwork porta alla rivendicazione, a una rilettura di quella città come una forma di coesistenza e di multiculturalismo. Era inevitabile.
È una città di commercio internazionale e di più era una città,
Era una città civilizzata. In quel momento e in quel posto del mondo, essere civilizzati significava avere la civiltà greca.
Quindi anche il rispetto della religione, delle usanze, degli idoli, di ogni realtà erano tutelati.
Ma a cette époque, il n'y avait pas de vraie religion.
In quel periodo non c'erano vere religioni. Gli dèi di tutto il mondo erano autentici. Non c'erano religioni, diciamo così, esclusive. Tutti gli dèi andavano bene. Si potevano adorare gli dèi che si preferiva. E spesso si andava in viaggio all'estero e si faceva la scoperta di un dio che non si conosceva, un dio di quel paese. Allora si diceva, potrebbe essere lo stesso dio che adoriamo noi a casa nostra, ma con un altro nome. È per questo che i nomi degli dèi si traducono da una lingua all'altra. Per esempio, Jupiter si chiama anche Zeus in greco e Bel nella città di Palmira, ma si tratta dello stesso dio che è stato tradotto. Oppure si diceva, guarda, un dio che non conosciamo. Potrebbe tornarci utile portarlo da noi, potrebbe essere, diciamo così, un dio attivo. Si importavano gli dèi stranieri che non si conoscevano come si importavano le piante esotiche necessarie.
Come on importait les plantes exotiques utiles.
È questa la ragione per cui rileggi.
Tous les dieux sont vrais, les dieux des autres, simplement il y a des dieux.
Tutti gli dèi sono autentici. Anche gli dèi degli altri. Semplicemente ce n'erano alcuni che non si conoscevano. Cosa sarebbe potuto succedere? Un uomo è andato all'estero, ha conosciuto un dio laggiù. Allora riporta con sé la conoscenza di questo dio, edifica un tempio come se aprisse un negozio e le persone vanno a conoscere questo dio di importazione che magari è migliore di quello che conosciamo già dove abitiamo. Si è decisamente lontani dal cristianesimo.
Raccontiamo la fine di Palmira.
Ha continuato nel mondo maomettano 6-7 secoli dopo Cristo, ma la fine non la conosco.
Arriviamo al terzo secolo, arriviamo al 272, una data, arriviamo al 272, che è una data molto importante, il 272 d.C. Cosa succede e come mai il declino a un certo punto di Palmira non è più un centro importante per i commerci? Cosa succede?
Non lo so, e non so se questo si sa. Je ne sais pas. Ah, les géographes arabes parlent de Palmyre. Les géographes arabes sont des écrivains.
I geografi arabi parlano di Palmira. I geografi arabi sono scrittori che hanno vissuto nel corso del nostro Medioevo e che hanno parlato del mondo e anche di Palmira. Raccontano cose incredibili sulla regina Zenobia. Il ricordo di Palmira si è mantenuto vivo nel corso del Medioevo maomettano.
Palmira ha duré durant le Moyen Âge maomettan.
Cosa succede però? Palmira diventa un centro importante, dovrebbe diventare una sfida a Roma. Zenobia cerca di sfidare Roma.
Nel terzo secolo, au troisième siècle de notre ère, l'Empire romain est sans arrêt.
Nel terzo secolo della nostra era, l'impero romano è costantemente colpito da invasioni barbariche da una parte e dall'altra parte tutti volevano diventare imperatori. Questo portava a colpi di Stato continui. L'impero non funziona. L'impero romano aveva, dall'altra parte dell'Eufrate, un avversario che era l'impero persiano. I re di Persia sfidavano l'impero romano perché erano le due grandi potenze dell'epoca. Approfittando dell'indebolimento dell'impero romano causato dalle guerre civili e dalle invasioni barbariche, il re di Persia organizza delle incursioni all'interno dei confini romani per saccheggiare, ridurre la popolazione in schiavitù, eccetera. Ma di fronte a Palmira incontrano molta resistenza.
Palmira è una città oligarchica.
Palmira era una città in mano a un'oligarchia, come Venezia e Firenze, dove c'erano le signorie, le grandi famiglie. Verso la metà del III secolo, una di queste famiglie, quella della regina Zenobia, è diventata la più potente, come i Medici a Firenze, ad esempio. Questa famiglia ricchissima ha iniziato a fermare le incursioni e i saccheggi del re di Persia. E la persona più importante della famiglia che dominava Palmira era una sorta di Caterina II di Russia, con una forte personalità. Praticamente lei e i suoi figli detenevano il potere. Uno dei suoi figli, riunendo dei soldati e con il contributo delle truppe romane, ha annientato l'esercito del re di Persia. Per questo il figlio di Zenobia, che si chiamava Odenato, è divenuto l'uomo più potente e celebre dell'impero romano, che era decisamente allo sbando.
La ville de Palmyre est devenue souveraine de l'Arabie, de la Turquie d'Asie et de l'Égypte.
La città di Palmira dominava l'Arabia, la Turchia e l'Egitto, conquistato in pochissimo tempo. Quindi governava una consistente parte del mondo conosciuto, dal Nilo alla città che è l'odierna Istanbul. Anche quella parte di Mediterraneo era sotto il dominio di Palmira. Era divenuta molto potente. Allora Zenobia ha avuto l'idea, come del resto molte altre persone nell'impero romano, di organizzare un colpo di Stato, marciare su Roma e fare proclamare il figlio imperatore. Non c'era nulla di delirante. Imperatori romani erano già stati dei siriani, ad esempio. Tutte le nazionalità dell'impero romano hanno fornito imperatori, compresi i Galli. Zenobia, con il figlio Odenato e le regioni romane che si trovavano a distanza in Oriente, marcia su Roma e tenta di fare proclamare il figlio nuovo imperatore. Un fatto del tutto normale in quel periodo.
E di far proclamare son fils empereur. È un'idea normale a cette époque. Ma Elle est malheureusement tombée sur l'empereur du moment qui était plus fort che la moyenne.
Ma sfortunatamente si confronta con l'imperatore del momento, Aureliano, che era più forte di quelli del passato. Zenobia è sconfitta e fatta prigioniera. Palmira ritorna sotto il dominio di Roma, perde ogni speranza di indicare un imperatore e Zenobia viene portata a Roma per essere mostrata come prigioniera, secondo l'usanza del tempo, ma muore durante il tragitto tra Palmira e Roma. Non si sa cosa sia successo. Potrebbe essere morta in seguito ad una malattia, o suicida, o uccisa. Poco prima era stata vista durante una parata militare in una città orientale. È la fine. La città ha continuato ad esistere, ma non è più stata protagonista di nulla che valesse la pena raccontare nella storia. E sarà conquistata dai musulmani e dunque islamizzata intorno al 650.
Qui apparaissent dans l'histoire. Elle sera conquise par les musulmans et donc islamisée, je pense, vers 650.
Il volume dedicato a Palmira termina con un'affermazione che le chiedo di commentare, professor Vein. Ostinarsi a conoscere una sola cultura, la propria, significa condannarsi a vivere una vita soltanto, isolati dal mondo che ci circonda.
Ciò che noi francesi, cela che nous-mêmes les français, avons fait au XVIe siècle,
ciò che noi francesi abbiamo fatto nel XVI secolo. Abbiamo conosciuto la civilizzazione a contatto del Rinascimento italiano. La civiltà qui è nata imitando proprio quella italiana. Se non lo avessimo fatto, non saremmo così forti come invece siamo.
Se non avessimo pas imité l'Italia, non saremmo pas aussi forti come lo siamo. Non, c'est une plaisanterie. Évidemment, ça enrichit prodigieusement.
Evidentemente, questo arricchisce in modo prodigioso la cultura di un paese. Consente di conoscere le altre culture. In Europa, la Francia si è arricchita con l'Italia, con la Germania. Questa si è arricchita grazie alle altre due, ma tutti sono diventati più ricchi grazie ai vicini.
Tutto il mondo si è arricchito del voisin, del popolo vicino.
Era lo storico Paul Vein. Numerose le pubblicazioni che si occupano delle rovine di Palmira e il suo legame con l'attualità. Vi segnalo Paolo Mattie, Distruzioni, Saccheggi e Rinascite, gli attacchi al patrimonio artistico dall'antichità all'Isis, pubblicato nel 2015. Bernard Simiot, Zenobia di Palmira, un'appendice storiografica. Carlo Mochi Sismondi, Palmira, Regina d'Occidente, un libro del 1930. Antoine Daniel, Una regina contro Roma, la caduta di Palmira, e Paul Collard, Le Sanctuaire de Baal Shamin. Grazie per l'ascolto da Alessandro Bertellotti. Geronimo Storia ritorna lunedì.